Grazie, grazie signor Sindaco, la ringrazio molto perché per me è un grande piacere e anche un grande onore, una grande responsabilità essere qui oggi a ricordare Renzo Imbeni. Naturalmente mi ha fatto piacere ascoltare la prolusione del nostro amico Baron Crespo, che non solo è uno degli uomini più radicati nelle dinamiche europee, ma soprattutto non manca occasione per evidenziare il suo amore per il nostro paese, per l'Italia, e questo mi fa particolarmente piacere, anche perché dopo la partita di calcio tra Spagna e Italia si era rifatto un po' il numero dei tifosi spagnoli del nostro paese. Sto naturalmente scherzando. E saluto Rita Imbeni con tanto affetto e vorrei esporre alcune considerazioni su Renzo, alcune considerazioni che non sono facili da riordinare, perché non stiamo parlando solo della personalità che negli ultimi anni della sua vita ha fortemente arricchito l'Europa, ma una personalità complessa che si è formata nella politica, nelle organizzazioni giovanili, nelle amministrazioni delle città e che poi, come fase di completamento, di maturità, di pienissima maturità della sua vita pubblica, è diventato un interprete molto accreditato del nostro paese a Bruxelles e a Strasburgo. Allora, ho pensato di fare una cosa, non so se vengo meno al mandato del sindaco, però ho pensato di dividere questo rapido intervento in tre punti. Il primo punto è il percorso di Renzo, dalla sua giovinezza alla elezioni a sindaco di Bologna. Secondo punto sono le considerazioni europee che probabilmente sono già state fatte con ben più autorevolezza e anche conoscenza del lavoro di Renzo da parte degli amici europei, ma devo dire qualcosa anch'io su questo. E il terzo punto sono alcune brevissime considerazioni finali mie sui tratti della persona. E naturalmente mi sono interrogato per non essere, come al solito in queste circostanze, retorico o ripetere cose che tutti sanno, ho letto un pochino e mi ha molto colpito un articolo uscito all'indomani della sua scomparsa sul Resto del Carlino. Ve lo voglio proporre perché io sinceramente ne ho letti tanti in questi giorni per vedere di pescare la cosa più significativa, ma io sinceramente ritengo che questo articolo di Lorenzo Bianchi sia veramente una testimonianza bellissima. All'inizio di maggio del 1983, scrive il giornalista, mi fu commissionato un compito rischioso. Dovevo scoprire tutto, ma proprio tutto, di quel funzionario di partito, fedelissimo Enrico Berlinguer, che stava per diventare sindaco di Bologna. Una città che era ormai la vecchia, infranta vetrina della Federazione Comunista, più cospicua dell'Occidente. Una vetrina sfregiata dalla rivolta studentesca del 1977, ma ancora gelosa del suo ruolo, attraversata dall'idea di essere una piccola capitale, un modello di buona amministrazione da esportare quantomeno all'interno dei confini nazionali. La mia ricerca cominciò in via Canalazzo, poco più di un viottolo di campagna, a 300 metri dalla stazione di Soliera. Lì, il 12 ottobre del 1944, era nato Renzo Imbeni, al secondo piano di una casa colonica con mattoni a vista. I suoi strilli erano coperti dal rombo cupo degli aerei alleati che andavano a bombardare Bologna. Il padre Luigi, un bracciante agricolo, riuscì a crescere 5 figli con poco companatico e molti solidi principi. Renzo era il terzo. Il fratello più anziano, Vincenzo, me lo dipinse con parole che mi sono rimaste impresse nella memoria. Descrivevano con precisione scolpita il futuro sindaco e vicepresidente del Parlamento europeo. Giocava con molta misura, persino troppa. La sua intraprendenza nell'affrontare la gente, quando fece i primi comizi, sorprese tutti. All'elementare di Ganaceto sarà il primo della classe, silenzioso, efficiente, equilibrato, un destino già scritto. A 18 anni lo folgorano le sentre del cristianesimo di Feuerbach e gli scritti giovanili di Marx di Feuerbach. Comincia un suo cursus politico in ascesa lineare. Responsabile provinciale della Federazione Giovanile Comunista Modenese nel 1964, direzione nazionale 2 anni dopo, segretario sia numero uno dal 72 al 75, contrario allo scioglimento dell'organizzazione, quando invece si accarezzava l'idea di farla confluire nel calderone post-68. Nel 1976 arriva al vertice del partito bolognese, che si sente commissariato dal centro, punito perché troppo pragmatico e amendoliano, insomma sbilanciato sulla destra interna. I capi dell'epoca, Guido Fanti e il segretario Mauro Livi, vanno in Parlamento. Uno scettico avversario interno scaglia contro Imbeni un vaticinio che si rivelerà sbagliato. Per fare il segretario in queste condizioni bisogna essere un capitano della riserva, non un giovanotto della FIGC. Lo accusano persino di essere un Emiliano spurio perché rifugge la buona tavola. Pochi sanno che non è una scelta. Durante una visita alle zone liberate della Guinea portoghese ha incontrato Amilcar Calbarà, il leggendario, ma si è pescato anche un'epatite fredda. L'uomo è attento e abile. Subito dopo la rivolta del 77 non si chiude sdegnosamente a Riccio, ma teorizza il dialogo con i giovani. È velocissimo nel bollare con parole di fuoco il golpe polacco del generale Jaruzelski. Capisce perfettamente che ogni modello deve essere aggiornato, anche quelli che non sono stati sbandierati, i 420. Nella sua prima intervista, proprio al Resto del Carlino, che tra l'altro non è mai stato molto tenero con lui, dopo le elezioni a sindaco, il 13 maggio del 1983 indica 3 emergenze inedite: casa, disoccupazione giovanile e femminile e droga. Aggiunge una risposta cauta e intelligente sull'assoluta necessità dell'innovazione tecnologica. Risponde al mittente un'etichetta riduttiva. Io sarei un operaista, mi sono incontrato con le lavoratrici della Ducati, davanti alle fabbriche è andato anche l'arcivescovo, dunque è un operaista anche lui. Il comune è sempre stato dalla parte dei lavoratori e dei più deboli. La scandalosa diversità bolognese, scandalosa tra virgolette, sfuma lentamente, in maniera quasi indolore. L'uomo che anche da piccolo giocava con molta misura è tutt'altro che un funzionario grigio. Si rivela un timoniere capace di tenere salda la barra anche in acque nuove e tempestose, un garante sereno e acuto, perfettamente in grado di passare con disinvoltura dalla poltrona di primo cittadino allo scranno di vicepresidente del Parlamento europeo. E così conclude l'articolo. Delle sue private predilezioni aveva conservato gelosamente la passione per il calcio, quando anche a Modena frequentava il bar Wright, tifava Fiorentina e giocava a mezzala. Piedi buoni e portamento elegante sul campo come sulla vita. Devo dire che Credo sia bellissimo questo articolo, perché più delle mie parole, ho voluto leggerlo integralmente, è anche una testimonianza da parte di un giornale, di una città, che lo ha accolto con quel misto di diffidenza e di scetticismo, devo dire, anche da parte dei suoi avversari politici come il sottoscritto, nel momento in cui si vedeva un modenese arrivare a fare il sindaco di Bologna. Ma una città che lo ha contraccambiato con grande amore, con grande affetto, proprio perché lui ha saputo amare e ha saputo farsi amare, per le sue qualità umane che nella politica poi alla fine e alla lunga hanno la prevalenza sulle qualità della politica che certamente per quanto lo riguardava erano molto significative. Secondo passaggio che vorrei fare è sul Parlamento europeo. Baron Crespo è diplomatico, è stato presidente del Parlamento europeo, è una personalità che ama l'Italia, gli italiani, e non ha detto quello che posso dire io come ex parlamentare europeo, certamente sentendomi richiamato alla valutazione che faccio. Non è che noi abbiamo un credito enorme nel Parlamento europeo, perché soprattutto per lungo periodo, finché era consentito il doppio mandato al Parlamento europeo di cui io ho usufruito, i parlamentari italiani forse a volte erano con il corpo a Bruxelles, ma con la testa erano sempre a Roma. Devo dire che anche successivamente, non so se la situazione è migliorata, me lo auguro, ma con la testa sono molto a Roma. Quello che mi ha colpito di più di Renzo Imbeni, quando lo vedevo in pizzeria magari casualmente la sera o quando lo vedevo verso la sera tardi uscire quasi per ultimo dal Parlamento europeo, è la sua totale integrazione e identificazione con le istituzioni comunitarie. Lui ha dato al Parlamento europeo la priorità su ogni scelta della politica. Un uomo che poteva in quell'epoca esercitare ed esercitava anche, ma avrebbe potuto molto di più esercitarla, una leadership politica nel suo partito, nella comunità nazionale.
Si è donato, tra virgolette, al Parlamento europeo, rappresentando in questo un esempio straordinario per tutti gli italiani, ma soprattutto una sorta di mosca stranissima per quanto ci riguardava che si aggirava all'interno del Parlamento europeo, perché nessun italiano, credo, pochi italiani, hanno saputo amare l'istituzione comunitaria, identificarsi in essa e lavorare con questa totalità. È una cosa che mi ha colpito moltissimo. Subito, appena entrai nel Parlamento europeo, appena lo votammo come vicepresidente, questo suo considerare il Parlamento europeo non come un trampolino di lancio per tornare magari dopo aver fatto il sindaco di una grande città a svolgere un ruolo di leadership nella sinistra italiana, no, per lui il Parlamento europeo era l'integrazione europea, i processi comunitari, le riforme che dovevano essere fatte, il Parlamento a cui bisognava conferire una funzionalità maggiore. E ricordo anche la sua capacità di negoziazione quando da Presidente della Camera ci trovammo a definire l'Assemblea Euro-Mediterranea e proprio a Renzo il Parlamento europeo delegò la possibilità di interloquire con noi e con grande
serenità, fermezza, decisione e competenza collaborammo assieme. Lui riteneva essenziale l'integrazione europea e soprattutto riteneva essenziale rispondere a questa domanda: perché voi cittadini, popoli, stati, nazioni così diversi per storia, cultura, lingua, tradizioni, religioni avete deciso di condividere un destino comune? Questa era la risposta a cui si sentiva in dovere di dare, la domanda a cui si sentiva in dovere di dare una risposta. E nel 2001, commentando il vertice di Nizza, disse: sì, ci sono le direttive, i regolamenti, i programmi, le istituzioni, la moneta, la Banca Centrale Europea, ma ciò che è decisivo sono i valori comuni indicati nella Carta dei diritti. L'integrazione per lui non era solo un problema economico, ma era soprattutto una grande questione politica. Sosteneva che l'Unione Europea deve progressivamente riuscire a parlare con una sola voce, all'ONU, nella NATO, nel G8, nel Fondo Monetario Internazionale, nella Banca Mondiale, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nei vari forum internazionali in cui si prendono decisioni e si assumono orientamenti che hanno conseguenze sull'assetto del mondo e sulla vita di milioni di persone. Credeva non solo in una politica economica europea, ma anche in una politica estera e di difesa comune. Credeva nello sviluppo di un'Unione allargata come soggetto politico unito e forte, capace di agire con efficacia sia all'interno che all'esterno. Forse in alcuni momenti, lo devo confessare, degli ultimi dialoghi che ho avuto con lui, ho colto addirittura una visione utopistica per quanto mi riguardava, con un certo scetticismo forse da parte mia, ma lui era profondamente convinto di questo. Credeva nell'importanza di promuovere la cultura, nella necessità di finanziare i progetti culturali in Europa come a Bologna. Ed è per questo che oggi questa Summer School Renzo Imbeni è il modo giusto per ricordarlo, perché credeva alla cultura, credeva alla crescita culturale, credeva alla formazione rispetto alle grandi questioni europee. Per Imbeni l'Europa politica era indissolubilmente connessa a un'Europa più democratica. Credo fermamente anch'io che solo attraverso un rapporto più stretto tra le istituzioni e i cittadini si troverà il modo giusto e efficace per riformare l'Unione. Alla via istituzionale è necessario affiancare la via politica alla costruzione europea. In questo senso Renzo credeva che i partiti politici europei potessero svolgere un grande ruolo, fossero uno strumento indispensabile per la partecipazione dei cittadini alle decisioni della politica. Il deficit di partecipazione e democrazia ha determinato il deludente ma istruttivo risultato dei referendum nazionali sul trattato costituzionale. L'insegnamento di Imbeni contiene tutte le ragioni per le quali non possiamo e non dobbiamo rassegnarci a una insidiosa deriva o inerzia europea. Occorre, come diceva Baro Crespo, un rinnovato impegno politico per rispondere alla diffusa domanda di crescita, occupazione e sicurezza. Bisogna recuperare nei cittadini la passione per la costruzione europea, ma anche attrezzare l'Europa e le sue istituzioni per affrontare sfide strategiche. Processo costituente, le risorse comuni e le prospettive finanziarie, la politica di coesione, lo spazio di libertà, sicurezza, giustizia, i fenomeni migratori, tutti i temi dai quali dipende il nostro futuro. Renzo Imbeni è stato un italiano che ha dato lustro all'Italia grazie a un impegno sovranazionale, europeo, nel quale ha portato la passione di una terra che è sua e anche nostra, l'Emilia-Romagna. Martin Schulz, presidente del gruppo del Partito Socialista Europeo, ha ricordato Imbeni lo scorso febbraio come una delle personalità che hanno fatto la storia del Parlamento Europeo. Ha ricordato il suo impegno contro l'ingiustizia sociale e a favore della solidarietà. Ha sottolineato la sua capacità di lavoro, il sacrificio di una vita spesa per la politica, spesso lontana da casa, dalla famiglia, dagli amici, dagli hobby, tra successi e sconfitte, come avviene in politica. Ma la cosa che mi ha colpito di più e che ha detto Schulz è una frase piccola e semplice. Quando parlava, ha detto, tutti ascoltavano. E devo dire che, sinceramente, per chi fa il nostro lavoro, è un successo non da poco. Dunque, e vorrei terminare con alcune parole mie. Queste parole, le parole del resto del Carlino, le parole dei colleghi, ci hanno raccontato di Renzo Imbeni e di quello che ha fatto nel suo partito, nell'amministrazione cittadina di Bologna e nel Parlamento europeo. Ma vi è un terzo aspetto su cui vorrei concludere. Un terzo aspetto che in realtà è il primo, la ragione profonda per cui in tanti di noi oggi sono qui e in tanti gli hanno voluto bene. Renzo è stato, come pochi, un uomo integro e onesto. La sua integrità non era solo una propensione etica, ma prima di tutto si nutriva di un senso della autodisciplina e del dovere che in beni applicava sempre prima di tutto a se stesso. Ha attraversato nella vita momenti belli e altri difficili, ma sempre con una dignità e una rettitudine, con una coerenza morale profonda e integrale. In questi giorni, in queste ore, ci è stato ricordato dal Papa che la politica ha bisogno di nuove generazioni di uomini impegnati, ma soprattutto, aggiungo io, ha necessità di riscoprire gente che crede, che ha la passione e l'idealità, che non è sempre e comunque disponibile ad ogni compromesso, che è disposta a pagare in prima persona e che non si piega a quel pragmatismo senza ideali e senza valori che oggi sembra diventata la regola dominante. Renzo Imbeni è stato un uomo che ha creduto profondamente, ha combattuto la sua battaglia, ci ha lasciato e ci ha tracciato una strada e un esempio. Ecco perché è giusto ricordarlo, non solo come sindaco o come vicepresidente del Parlamento europeo. Ecco perché è giusto che lo ricordi anche chi, come me, non lo ha mai votato, spesso lo ha contrastato nella politica quotidiana, ma riconosce nel suo cammino quel sale che serve alla comunità nazionale, cioè la fede nei nostri ideali, qualsiasi essi siano, purché noi li testimoniamo con sincerità e con onestà. Renzo era un uomo di sinistra, ma non di quella sinistra salottiera e frivola che di tanto in tanto fa capolino nella storia. La sua era la storia della sinistra emiliana, fatta come ogni esperienza umana di errori e di meriti, ma costruita su un senso del dovere, del rigore, della disciplina che Imbeni ha sempre applicato soprattutto a se stesso. Per questo, e penso che nessuno fraintenderà il significato di questa mia piccola rivelazione, perché siamo tutte persone mature, per questo, alla vigilia della sua esclusione dalla lista del Parlamento europeo del 2004, ad alcuni amici che lo esortavano alla pubblica polemica nei confronti del suo partito, rispose chiudendosi in un riserbo alto e rigoroso. Tutti sappiamo che forse di quel Parlamento europeo poteva a pieno titolo essere il presidente. Sappiamo tutti che era l'unico italiano della sinistra italiana in condizione di essere presidente del Parlamento europeo. Ma tutto si poteva chiedere a Renzo, salvo smentire se stesso, il suo rigore, il presupposto su cui aveva costruito la sua vita politica. E sono personalmente testimone di quei momenti perché avemmo in quella circostanza diverse lunghe telefonate. Soffrì il silenzio, ma non cambiò quel rigoroso senso del dovere, quel culto della parola data, quel rispetto personale che lo aveva portato da Rubiera ai palazzi della politica e delle istituzioni europee. Ancora una volta prevaleva in lui una rigorosa autodisciplina morale che era stile ed esempio. Renzo è stato tutto questo e molto altro, come sanno prima di tutto i suoi familiari. È giusto ricordarlo, come è stato giusto per tanti uomini e donne volergli bene.